Allora, buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri collegati, buonasera ai consiglieri in presenza, buonasera anche al pubblico che abbiamo questa sera. Io passo la parola al segretario per l'appello con cui dichiariamo aperto questo consiglio provinciale. Segretario.
Lorenzetti Gianni, assente. Tomè Cati.
No, ci sono, come assente?
Allora diciamo una cosa, il Presidente è presente, però siccome l'Assemblea può essere presieduta solo da chi è in loco, non può essere presieduta dal Presidente della Provincia, ma è presieduta dalla Vicepresidente, ok?
Perfetto, grazie Segretario.
Chiedo scusa, ma l'avevo vista sparire, sicché non sapevo se sarebbe...
No, ci sono.
Ok.
In che posto ci sono?
Tomè Katia.
Presente.
Don Ginotti Giovanni.
Presente.
Sordi Elisabetta.
Presente.
Bianchi Camilla.
Presente, ci sono.
Ricciardi Claudio. Tognini Omar. Lecchini Massimo. Bernardi Loris, assente. Giacopinelli Diego. Edazzi Guido. Quindi sono 10 presenti, un assente, seduta valida. Scrutatori.
Allora, scrutatori, Ricciardi, Giacopinelli, Dazzi. Va bene? Perfetto. Allora, prima di iniziare con i lavori del Consiglio, chiederei la cortesia, vorrei fare un minuto di raccoglimento in memoria di Giulia e di tutte le vittime dei femminicidi che purtroppo insanguinano il nostro paese. Quindi, dal momento però, come da espressa richiesta della famiglia di Giulia, non faremo un minuto di silenzio, ma faremo un minuto di rumore. Grazie. Tutti. Allora possiamo iniziare il Consiglio Provinciale. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 26/10/2023, come pubblicati all'Albo Pretorio. C'è qualche intervento dei consiglieri? Allora metto in votazione il punto 1, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 26/10/2023. Chiedo ai consiglieri collegati se possono accendere la telecamera in modo che possiamo vedere l'intenzione di voto. Chi è favorevole?
Favorevole.
Favorevole.
Unanimità dei presenti. Il punto numero 1, approvazione dei verbali della seduta precedente del 26/10/2023, è approvato. Allora, chiedo una cortesia nell'elenco dei punti all'ordine del giorno. Abbiamo al punto 5 l'approvazione del piano provinciale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica. Dal momento che gli uffici necessitano di dare un'approvazione in tempi più stretti possibili, propongo una mozione d'ordine per anticipare questo punto e quindi per votare immediatamente il punto numero 5, che è l'approvazione del piano provinciale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024-2025. Chiedo ai consiglieri se c'è qualche intervento. Se no, se votiamo, chi è favorevole ad anticipare questo punto?
Favorevole.
Favorevole.
Favorevole all'unanimità. Allora mettiamo subito in discussione il punto 5. Allora, punto 5, approvazione del piano provinciale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024 e 2025. Allora, in modo particolare noi ora andiamo ad approvare per quanto riguarda l'offerta formativa, perché per quanto riguarda il dimensionamento scolastico colgo l'occasione per informare il Consiglio, alle 3:30 abbiamo avuto una riunione con Regione Toscana che aveva presentato insieme ad altre regioni un ricorso presso la Corte Costituzionale per contro la, diciamo, il dimensionamento, i nuovi limiti del dimensionamento proposti dal Ministero. Purtroppo abbiamo saputo oggi che il ricorso è stato respinto, non abbiamo ancora le motivazioni, però questo impone praticamente di rivedere dal punto di vista del dimensionamento scolastico, perché ci sono ad oggi in Toscana 15 istituti che andranno accorpati. Quindi in data 4 dicembre la Giunta regionale toscana darà le linee guida per il dimensionamento, quindi dal punto di vista del dimensionamento purtroppo dovremo, come dire, rivederci per l'approvazione. Invece stasera approviamo questo atto in cui andiamo ad approvare tutta una serie di allegati, che sono l'allegato A, che è l'offerta formativa dell'infanzia, l'allegato B, l'offerta formativa della primaria, così come ci arrivano dai comitati zonali, quindi noi semplicemente andiamo ad approvare il documento che è stato già approvato dai comitati zonali. In modo particolare nell'allegato A abbiamo la costituzione di una classe prima a tempo pieno in coerenza col funzionamento delle future classi seconda e terza per quanto riguarda l'istituto di Marina di Massa, Massa Villette, quindi si richiede una sezione aggiuntiva per incremento delle iscrizioni. L'allegato B riguarda, sempre per quanto riguarda la scuola primaria, abbiamo una richiesta da parte dell'istituto Massa 3 Marina di Massa, la costituzione di una classe prima a tempo pieno in coerenza col funzionamento delle future classi seconda e terza e in assenza di una classe quinta in uscita nell'anno scolastico 2023 e 2024, con conseguente assegnazione di organico per incremento delle iscrizioni con richieste di tempo pieno da parte delle famiglie, anche a seguito dei lavori di ampliamento dell'edificio scolastico. Questa richiesta viene presentata con priorità 1, con priorità 2 viene presentata un'altra richiesta da parte dell'Istituto Scolastico Mahatma Gandhi di Albiano Magra per la trasformazione del tempo scuola da normale modulare a tempo pieno su richiesta delle famiglie, a seguito della delibera del Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Gandhi, che ha deliberato il passaggio da tempo normale a tempo pieno su istanza delle famiglie. Il Comune di Aulla ha chiesto questa trasformazione e quindi noi oggi andiamo ad approvarla. Dal punto di vista invece degli istituti secondari di secondo grado, l'offerta formativa prevede l'attivazione del corso serale per enogastronomia e ospitalità alberghiera presso l'Istituto Pacinotti Belmesseri, sede di Bagnone, l'attivazione della curvatura scuola cava presso l'Istituto Gentileschi, sede Istituto del Marmo Tacca, l'attivazione dell'indirizzo professionale servizi culturali e dello spettacolo presso l'Istituto Pacinotti Belmesseri, sede di Pontremoli, l'attivazione del corso servizi per la sanità e l'assistenza sociale presso l'Istituto Pacinotti Belmesseri, sede Fivizzano, in subordine a Ulla, l'attivazione del corso serale servizi per la sanità e l'assistenza sociale, Istituto Pacinotti Belmesseri, sede Fivizzano, in subordine a Ulla. Invece per quanto riguarda le proposte dell'istruzione e formazione professionale, abbiamo la formazione per operatore alla riparazione dei veicoli a motore presso l'Istituto Barsanti, l'operatore elettrico presso Istituto Barsanti, operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, Istituto Barsanti, sede Einaudi, e l'operatore termoidraulico presso l'Istituto Barsanti. Questi sono quelli che ritrovate negli allegati successivi. Quindi io pongo in votazione. Ci sono interventi da parte di qualche consigliere? No, nessun intervento. Allora pongo in votazione l'approvazione del piano provinciale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2024-2025. Chi è favorevole?
Favorevole.
Favorevole.
Favorevoli 9.
9 favorevoli. 9 favorevoli. Chi è, si astiene? Un astenuto. Contrari? Nessuno. Votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
Favorevole.
Favorevole.
10. Tutti favorevoli, unanimità dei presenti. Allora riprendiamo l'ordine dei lavori. Comunicazioni del Presidente, non abbiamo comunicazioni. Sì, che la mettiamo in fondo. Allora passiamo al numero 3, al punto numero 3, che è la ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario anno 2023-2025. Approvata con decreto numero 82 del 27/10/2023. Si tratta di una variazione di bilancio che è ravvisata per adeguare gli stanziamenti di entrata e conseguentemente di spesa per l'effettiva assegnazione di risorse da parte di Regione Toscana per quanto riguarda l'affidamento in via emergenziale dei servizi di TPL del lotto debole provinciale da avviare a partire dal 1 novembre. Quindi abbiamo un aumento della contribuzione da parte di Regione Toscana, quindi la previsione attuale era 380.000 euro, c'è una variazione in aumento di 74.160 euro. Quindi andiamo ad avere uno stanziamento finale di 454.160 euro e questa è la variazione al bilancio che dobbiamo approvare. Ratificare, mi correggono, dobbiamo ratificare. C'è qualche intervento? Nessun intervento. Allora pongo in votazione la ratifica della variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvata con decreto numero 82 del 27/10/2023. Chi è favorevole?
Favorevole.
Favorevole.
5, 6. Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Quindi 6 favorevoli, 4 astenuti. Approvato. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
Favorevole.
7 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. È approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 4. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e conseguente aggiornamento al DUP 2023-2025. Allora, questa variazione di bilancio presenta una serie di punti. Allora, il primo sono storni tra capitoli di spesa nell'esercizio 2023. In particolare si ritiene opportuno creare un nuovo capitolo per manutenzioni straordinarie delle strade con spesa in conto capitale collegato all'entrata da alienazione di beni immobili per poter effettuare interventi sulla viabilità provinciale. A seguito dell'evento meteo del 26-27 ottobre ultimo scorso che ha determinato la necessità di interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali. Dal momento che abbiamo venduto l'immobile sede dell'Archivio di Stato al Ministero dei Beni Culturali per un importo di 2 milioni di euro, la somma netta di 1 milione e 800 mila euro al netto del 10% che finanzia ai sensi di legge la riduzione del debito potrà finanziare spese in conto capitale. Quindi in modo particolare qui andiamo ad aggiungere 900 mila euro sulle spese in conto capitale per la manutenzione straordinaria delle strade. Secondo punto, la dirigente del settore 2, edilizia scolastica e patrimonio, chiede uno storno dei capitoli di competenza a seguito della nota del protocollo 27/2023 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la decadenza dal contributo finanziario del progetto relativo all'Istituto Toniolo Servizi Igienici dell'importo di 45.100 euro e chiede quindi la restituzione dell'acconto già erogato pari a 9.020 euro. Poi abbiamo maggiori entrate senza vincolo di destinazione e relativo utilizzo nell'esercizio del 2023 in modo particolare perché abbiamo avuto maggiori entrate dovute al fatto che il 31 luglio l'assemblea della società Area Spa, che è una partecipata di questa, da questa amministrazione, ha deliberato di distribuire la riserva di rivalutazione per euro 600.000, di cui all'azionista provincia di Massa Carrara sono arrivati 64.511,28 euro. Viene incrementato anche lo stanziamento del capitolo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria di 40.000 euro, in quanto ad oggi gli incassi hanno già superato lo stanziamento attuale. Quindi queste due maggiori entrate per un ammontare di 104.511,28 vengono distribuiti in questo modo: 15.000 euro ad incremento del capitolo per acquisto carburanti, il cui stanziamento ad oggi risulta insufficiente, 5.500 euro per uno stanziamento straordinario per le elezioni provinciali in vista delle elezioni del rinnovo del Consiglio provinciale, 84.011,28 ad incremento del fondo di riserva, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi si rivelino insufficienti. Ancora maggiori entrate con vincolo di destinazione sull'esercizio 2023. La dirigente del settore 2, edilizia scolastica e patrimonio, chiede l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a 61.000 euro e relativo capitolo di spesa per investimento, in quanto a seguito di accordo di risoluzione consensuale dell'appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza delle strutture di gronda di Palazzo Ducale e restauro facciate, la ditta deve restituire l'importo risultante dalla differenza tra l'anticipazione erogata dalla provincia come anticipo del contratto e la somma relativa alla parte di prestazione effettivamente prestata. Quindi ci ritornano 61.000 euro. Ancora, dirigente del settore 3 chiede di aumentare lo stanziamento di entrata e spesa a seguito dell'assegnazione di risorse aggiuntive da parte di Regione Toscana per il TPL per 23.269,10 euro. Ancora, sempre dirigente del settore 3 chiede di aumentare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle sanzioni codici della strada, in considerazione del numero e quindi del relativo importo dei verbali inerenti le sanzioni amministrative accertate e notificate dal Corpo di Polizia Provinciale. Ancora, ultimo punto, applicazione di avanzo destinato agli investimenti. Il dirigente del settore 3 chiede l'applicazione dell'avanzo destinato ad investimenti per questi interventi: lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 37 nel comune di Zeri per un importo di 198.231,93 e lavori di ripristino e risagomatura del piano viabile sulla strada provinciale 37 nel comune di Zeri, intervento in materia di viabilità provinciale per pari a 100.000 euro. Quindi questi sono tutti i punti che sono presenti in questa variazione di bilancio. Ci sono degli interventi da parte dei consiglieri? No? Allora, pongo in votazione la variazione al bilancio di previsione 2023-25 e conseguente aggiornamento al DUP. Ah, scusate.
Favorevole.
Aspettate un attimo che facciamo la cattura delle immagini. Perfetto. Perfetto, la cattura delle immagini dei collegati. Allora, pongo in votazione la variazione al bilancio di previsione 2023-25 e conseguente aggiornamento del DUP 2023-25. Un attimo solo, scusate che... Eccoci. Perfetto. Chi è favorevole?
Allora, 7 favorevoli.
7 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 7. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? 3. Quindi approvato punto numero 4 all'ordine del giorno. Il punto numero 5 lo abbiamo anticipato. Punto numero 6. Approvazione del DUP, documento unico di programmazione 2024-2025. Ora, il documento unico di programmazione è un corposo documento con le linee programmatiche dell'amministrazione, per cui i consiglieri lo hanno avuto a disposizione, diciamo, negli atti. Se ci sono degli interventi, delle richieste particolari, Lascio la parola ai consiglieri. No. Perfetto. Come? No, se c'è bisogno...
Dico molto sinteticamente, tanto per fare un quadro della situazione. Vi ricordo che il percorso di approvazione del bilancio è stato scisso, da un lato, nella previsione del DUP, che va a sostituire la vecchia relazione previsionale programmatica, quindi una lettura del bilancio per programmi, e poi nel bilancio finanziario numerico, che si compone ovviamente del bilancio annuale e del bilancio triennale, che verranno poi. Il procedimento di approvazione del DUP è un procedimento che si dovrebbe avviare nell'estate precedente e che prevede ovviamente un'adozione di giunta e poi un periodo in cui il bilancio, il DUP è rimesso anche alla vostra attenzione, e ciascuno può presentare anche emendamenti per arrivare poi a questa deliberazione, dove si approva ed eventualmente c'è una nota di aggiornamento che venisse eventualmente proposta, ove vi fossero degli adeguamenti. Nota di aggiornamento perché ovviamente non si può variare con variazione di bilancio un documento che ancora a bilancio non c'è, quindi si chiamerebbe in quel caso una nota di aggiornamento del DUP. Lui si compone di due parti, una sezione strategica dove c'è e sono contenuti, anzi se le leggete ci sono tutta una serie di indicazioni anche interessanti sulla popolazione della provincia, sull'andamento demografico, sull'andamento delle attività e anche sull'andamento più generale a livello economico, e ovviamente lì dentro sono indicati anche gli obiettivi programmatici, strategici dell'ente, dell'ente provincia, che c'è poco da fare. Noi ci occupiamo di strade, noi ci occupiamo di edilizia scolastica e poi ci occupiamo di una parte di servizi ai cittadini che sono il trasporto pubblico locale e di altre cose un pochino più ristrette dopo che la legge del Rio è andata a ridurre le nostre competenze. Accanto a questa sezione strategica poi c'è la sezione operativa dove ci sono i nostri programmi, e lì per esempio vi ricordo che sono ben 14 progetti PNR di notevole importo che noi stiamo seguendo per diverse svariate decine di milioni di euro. Siamo circa 50 milioni, 45 milioni di euro. Poi a questi si affiancano una serie di interventi sulla viabilità che però non sono finanziati dal PNR ma dal Piano Nazionale Complementare, quindi il PNC, e di cui sono già iniziati gli interventi. Ecco, questi programmi sono la parte programmatica più importante, anche perché sono spalmati nell'arco del triennio. Ne è prevista, come voi sapete, per il PNR la scadenza naturale al 26, al 31 dicembre 26, per cui sono interventi tutti che rivestono una portata pluriennale. Ecco, dal punto di vista invece dell'organizzazione dell'ente, vi ricordo che noi abbiamo previsto, noi stiamo parlando della programmazione 24-26, noi abbiamo previsto le ultime assunzioni che faremo, perché l'altro elemento che viene in considerazione anche quello durante l'arco del 23, poi ahimè subiremo, è previsto già dall'anno prossimo, un taglio ai trasferimenti, non li direi perché sono trasferimento su risorse che una volta erano nostre, quindi un ulteriore taglio a vantaggio dello Stato di risorse che in precedenza erano destinate alla provincia, per cui la previsione per ora è che non vi saranno nuove assunzioni e quindi è tutto fermo, anche per un profilo ovviamente tuzioristico, per mettere in equilibrio e per salvaguardare il bilancio. Vi posso ricordare che alcune cose sono state rese possibili grazie all'alienazione dell'archivio di Stato, dell'immobile destinato all'archivio di Stato, che ci ha dato una capacità finanziaria che ci ha consentito e che ci consentirà in qualche modo finanziare o cofinanziare alcune opere che altrimenti non sarebbe stato possibile per parte nostra alla fine neanche mettere a programmazione.
Grazie segretario. Allora, nell'allegato 1 del DUP ci sono il quadro delle risorse per la realizzazione del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026. C'è una, diciamo una previsione per il primo anno con risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 3.113.233,27, per il secondo anno 2.342.270,15, per il terzo anno 4.403.990,44, per un importo totale con risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge di 9.859.493,86 euro, stanziamenti di bilancio 1.190.000 euro, quindi per un totale di 11.049.493,86 euro. Questo è il programma triennale. Se ci sono degli interventi da parte dei consiglieri. Allora, pongo in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno, che è l'approvazione del documento unico di programmazione 2024-2026. Chi è favorevole?
Favorevole.
Favorevole.
6 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi è astenuto? 4 astenuti. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
Favorevole.
Sei 7 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? 3. Approvato il DUP, documento unico di programmazione 2024-2026. Punto numero 7 all'ordine del giorno è l'approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento della provincia di Massa Carrara ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 65/2014, in adeguamento e conformazione al PIT PPR ai sensi dell'articolo 21. Oggi parliamo dell'adozione ai sensi dell'articolo 19 e 20 della legge regionale 65 del 2014. Allora, siamo oggi ad adottare la variante generale al piano territoriale di coordinamento. È un percorso lungo che è iniziato nell'aprile del 2019, quando la provincia di Massa Carrara ha sottoscritto l'accordo con Regione Toscana, con l'impegno di dare avvio al procedimento entro il 31 dicembre 2019, provvedere all'adozione entro il 30 novembre 2020 e all'approvazione entro il 30 dicembre 2021. Chiaramente la pandemia da Covid-19 ha portato a tutta una serie di slittamenti in questo percorso, per cui in realtà ci troviamo oggi ad adottare questa variante, e l'adozione arriva dopo una serie di incontri e di presentazioni delle varie fasi di redazione di questa variante generale del PTC, che hanno coinvolto sia i comuni sia i portatori di interesse. Quindi ci sono state tutta una serie di riunioni 5 maggio 2021, luglio 2021, febbraio 2022, fino ad arrivare alla riunione conclusiva dell'11 ottobre 2023 con l'Assemblea dei Sindaci e i consiglieri provinciali per presentare questa proposta di adozione. La proposta di adozione, questa variante, ha ricevuto nella votazione dell'Assemblea dei Sindaci che si è tenuta oggi alle ore 16, è già stata approvata, ha già ottenuto parere favorevole da parte dell'Assemblea dei Sindaci, quindi in questo momento si arriva all'adozione da parte del Consiglio Provinciale. Abbiamo a disposizione i tecnici che hanno lavorato a questa variante, quindi io lascerei a loro la parola per una presentazione anche ai consiglieri. Quindi lascio la parola a Fabrizio Cinquini, che ci illustra da un punto di vista tecnico. Grazie.
Sì, allora, l'illustrazione se dobbiamo decidere anche una modalità, diciamo, di organizzazione del lavoro, perché io ho una presentazione pubblica, una presentazione di tutto lo strumento, ma che, diciamo, abbiamo già rivisto con i sindaci, abbiamo visto, diciamo, in tutto il percorso partecipativo. Quindi ditemi, chiedo anche ai consiglieri presenti se hanno piacere di rivedere qualche elemento oppure se possiamo procedere, se no semplicemente vi indico quali sono i passaggi fondamentali del procedimento che peraltro appunto oggi inizia e poi avrà un suo percorso e quindi ci rivedremo diciamo successivamente, perché come tutti gli strumenti di pianificazione territoriale anche quello provinciale viene prima adottato, come avviene per i piani regolatori o per gli strumenti di pianificazione comunale, dopodiché verrà pubblicato sul sito istituzionale e inviato a tutti i comuni interessati e agli altri soggetti del governo del territorio interessati. Ci saranno 60 giorni di tempo per cui chiunque, oltre alle istituzioni, oltre ai soggetti competenti, quindi sicuramente i comuni, la regione, le altre province contemini, le agenzie regionali, possono presentare osservazioni, così come può presentare comunque osservazioni al pari di uno strumento comunale chiunque sia interessato, dal singolo cittadino all'associazione di rappresentanza locale, all'associazione di categorie, eccetera. Alla scadenza dei 60 giorni svolgeremo l'istruttoria tecnica, cioè verificheremo che le richieste di modifica e di integrazione alla disciplina di piano e il Consiglio provinciale, cioè voi, sarete chiamati a esprimervi singolarmente su ognuna delle singole osservazioni. Alla fine della quale verrà predisposto quindi il progetto, la variante, diciamo, lo strumento di pianificazione come in sede di approvazione, ma non sarà finito il percorso, perché poi verrà inviato alla Regione, al Ministero per i beni culturali, che svolgeranno un'istruttoria per la verifica di conformazione alla nostra legge di governo del territorio e al piano paesaggistico regionale, sulla base del quale verrà redatto un verbale definitivo che può prevedere o nessuna richiesta di modifica e integrazione, e quindi a quel punto il Consiglio provinciale prenderà atto che ha approvato il piano già conformemente, diciamo, al piano controdedotto. In alternativa, comunque, dovremo tornare in Consiglio provinciale per la terza volta, per prendere atto delle indicazioni della Regione e del Ministero e quindi per pubblicare in via definitiva lo strumento così, conformato. Come ho già detto nelle altre riunioni, compreso l'ultima dell'Assemblea regionale, gli elementi di riferimento, anche per chi volesse addentrarsi con più attenzione nella lettura della disciplina, lo ricordo, questa è una variante che modifica l'attuale strumento di pianificazione vigente di cui è dotata la provincia per conformarlo ai principi generali della nuova legge di governo del territorio emanata dalla Regione Toscana e soprattutto diventa strumento attuativo e quindi si dice in termini tecnici di conformazione al piano paesaggistico regionale. Il PTC quindi cambia veste rispetto all'attuale, diventa più uno strumento che è di orientamento e di servizio ai comuni poi per la formazione dei propri piani comunali. Ecco, in sostanza, diciamo, l'elemento significativo rispetto al precedente piano è questo: il piano si veste con un contenuto normativo che detta indicazioni, suggerimenti e modalità con cui i comuni poi sono comunque chiamati a redigere i propri piani comunali, che sì, come sapete, sono divisi in piano strutturale e in piano operativo. Da questo punto di vista, consapevoli del fatto che diversi comuni hanno già avviato il percorso di conformazione, cito fra tutti l'Unione dei Comuni della Lunigiana, che ha già il piano strutturale intercomunale conformato e sta redigendo il piano operativo intercomunale in conformazione, abbiamo creato un dispositivo normativo che evita la sovrapposizione o i conflitti, diciamo, fra i percorsi in itinere, in modo tale che il rapporto di collaborazione fra l'ente intermedio provinciale e comuni e regione sia un rapporto proficuo e non conflittuale. Quindi, se qualcuno conosce il vecchio dettato normativo del PTC e legge il nuovo, troverà, diciamo, anche una nomenclatura normativa e una riscrittura normativa che ha questo livello, diciamo, di approccio alla scrittura e che quindi in via generale dovrebbe aiutare a gestire meglio appunto questo rapporto e anche appunto l'interazione fra il ruolo della provincia e il comune e la regione. In ultimo, e poi mi chiudo così almeno sono stato brevissimo, ovviamente in questo c'è la riscrittura normativa, risente anche delle mutate competenze che sono state assegnate alla province in ragione, diciamo, del riordino della legge Delrio e tutte le leggi poi attuative anche di livello regionale che hanno ridotto le competenze provinciali e quindi rispetto al PTC, il PTC è stato nuovo, la variante attuale è stata asciugata di quelle che erano previsioni, indicazioni che oggi non gli competono più e è stato quindi poi di tutto riallineato alle nuove competenze provinciali che riguardano soprattutto i temi di natura sovraordinata, sulla rete infrastrutturale della mobilità e del trasporto pubblico locale, le attrezzature di interesse generale, quelle scolastiche, quelle sociosanitarie, quelle di protezione civile, e le norme e le regole per la gestione, diciamo, degli interventi in territorio rurale da parte delle imprese agricole professionali e degli altri conduttori dei fondi agricoli. Questo in generale. Poi ovviamente c'è tutto un dispositivo normativo anche molto complesso di recepimento del piano paesaggistico regionale, che quindi riordina anche le materie in termini di aree protette, di beni paesaggistici, ma in una condizione in cui la provincia, come dire, svolge un lavoro di attenta lettura delle indicazioni dei livelli sovraordinati sul territorio provinciale e le restituisce ai comuni perché le eseguano nei propri piani comunali. Ecco, questo in sintesi è il contenuto essenziale. Poi ovviamente se qualcuno ha letto gli atti siamo qui a disposizione per chiarimenti e precisazioni.
Grazie mille, grazie per la collaborazione ai tecnici, all'architetto Cinquini. Ora lascio la parola alla dirigente della provincia, l'architetto Marina Tongiani, che è responsabile del procedimento.
Sì, dunque l'adozione è dotata di due allegati, oltre agli elaborati tecnici, che sono quelli della relazione del responsabile del procedimento, che sono io, e che ho dovuto prendere atto che questo venga svolto secondo, cioè, accerto e certifico che sono tutto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, ha verificato che l'atto di governo del territorio sia correlato anche di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento degli ulteriori piani e programmi di settore dei soggetti istituzionali, e proprio come in qualità di responsabile del procedimento sono tenuta ad assicurare che l'atto di governo del territorio sia correlato da una relazione tecnica, che è appunto quella allegata, nella quale per gli strumenti di competenza provinciale siano evidenziati e certificati in particolare i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione di eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni, il rispetto delle disposizioni di cui al titolo 1 capo 1 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale, il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale, come già diceva anche l'architetto Cinquini, e rispetto nei limiti dei contenuti assegnati al PTC all'articolo 90 della legge 65/2014. Prima dell'adozione dell'atto, infatti, il responsabile del procedimento assicura che siano acquisiti anche tutti i pareri richiesti dalla legge, le eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. E in questo modo assicura che chiunque voglia prenderne visione, senza l'obbligo di nessuna motivazione, ha l'accesso e la disponibilità agli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio. Tutto questo premesso, quindi io ho ritenuto, nella mia qualità appunto responsabile del procedimento, che la variante di adeguamento e conformazione al piano territoriale e di governo abbia di coordinamento della provincia di Massa Carrara abbia, viste le leggi di proroga, sia pronto per l'adozione. Allegato alla relazione del responsabile del procedimento c'è anche la relazione del garante dell'informazione e della partecipazione, che è quella che cura, diciamo, tutti i rapporti sia con gli incontri fatti, la pubblicazione di tutta la documentazione, che attualmente verrà inserita totalmente nell'amministrazione trasparente.
Grazie alla dirigente. Se c'è qualche intervento, qualche richiesta da parte dei consiglieri, prego.
Se posso,
sì.
Mi sentite? Allora, no, io volevo, mi spiace, non sono in presenza, visto che ho la delega per questo argomento, ma oggi avevo un impegno di lavoro e quindi non posso essere lì. Io mi unisco ai ringraziamenti ai tecnici e quindi all'architetto Cinquini e al suo staff, non li nomino tutti, e anche ai tecnici della provincia che hanno, diciamo, accompagnato e supportato i tecnici esterni. Penso che sia il percorso è stato lunghissimo, abbiamo incontrato tutti i comuni, sia la parte politica che la parte poi ovviamente tecnica degli uffici tecnici. Posso dire che, insomma, mi pare un risultato portare in fondo un percorso così lungo. Non so se questo consiglio sarà quello che poi di fatto porterà proprio a termine, visti i tempi, ma insomma ci abbiamo provato e se non saremo noi sarà qualcun altro, ma diciamo che il grosso è fatto, ecco, anzi il 98% del lavoro è fatto, quindi ora aspettiamo le osservazioni, perché ci sono appunto questi 60 giorni per le osservazioni, quindi tutti i comuni sono chiamati a rivedere per le proprie competenze e eventualmente a fare le loro osservazioni. Vi ringrazio.
Sì, grazie alla consigliera Bianchi, che, scusate, non ho detto, ma è la consigliera con la delega al PTC, quindi ha portato avanti tutto il lavoro relativo a questo percorso. Grazie. C'è qualche altro intervento? No. Allora, pongo in votazione l'adozione della variante generale al piano territoriale di coordinamento della provincia di Massa Carrara, ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 65/2014, in adeguamento e conformazione al PIT-PPR, ai sensi dell'articolo 21. L'adottiamo ai sensi dell'articolo 19 e 20 della legge regionale 65/2014. Chi è favorevole?
Favorevole.
9 favorevoli.
9 favorevoli. Chi è contrario? Contrario nessuno. Astenuto? 1. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 10 favorevoli. Perfetto. Approvata la variante generale. Punto numero 8. All'ordine del giorno sono interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno. Abbiamo già una mozione presentata dal capogruppo di maggioranza, Claudio Ricciardi, a cui do la parola.
Ci sono. Sì. Allora, buonasera a tutti, buonasera Presidente. Allora, come gruppo di maggioranza portiamo una questione, insomma, mondana delle ultime settimane, che è andata un po' alla cronaca dei giornali, che ha fatto un po' di frastuono nelle varie strade soprattutto della cittadina di Massa, ed è la mozione sulla variante al regolamento urbanistico del comune di Massa, finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso in area industriale e artigianale. Allora, noi arriviamo da una decisione del Consiglio Comunale di Massa in data 13 novembre, dove è stata adottata una variante al regolamento urbanistico che, per consentire l'introduzione della funzione del commercio all'ingrosso nell'area industriale ex Dalmine, in prossimità del casello autostradale. Allora, noi come amministrazione provinciale riteniamo che questa decisione vada contro al PTC, al piano territoriale di coordinamento, che è di competenza nostra, quindi va ad inficiare ad una nostra competenza, ad una nostra decisione di territorialità, di come pensiamo il territorio. Oltretutto andiamo ad avere degli altri elementi che ci portano a portare questa mozione, in quanto il consorzio ZIA, che, dove noi siamo rappresentanti all'interno della maggioranza dei soci, che si è espresso, che va ad inficiare anche la vocazione di questa zona industriale, dove è prevista, e la visione è di mantenere da parte del consorzio ZIA questa vocazione. Noi riteniamo che comunque questa sia una cosa che vada a mettere in difficoltà il territorio, perché comunque la modifica di questa vocazione territoriale, per quanto riguarda dal portare a zona artigianale a zona commerciale, va a portare e a togliere risorse importanti per una futura programmazione, un futuro sviluppo della zona industriale. Sappiamo che la volontà è quella di portare un grosso magazzino all'ingrosso, che va poi dopo ad andare a creare problematiche, grandi le problematiche da parte di tutti i vari grossisti della zona, perché noi, io parlando anche con i vari, ho parlato con qualche persona addetta ai lavori, e quindi le preoccupazioni sono molto grandi, soprattutto per quanto riguarda le varie parti lavorative. Le parti lavorative che io ho parlato con qualcuno, mi dicevano che si parla di un indotto di 200-250 persone coinvolte nei vari grossisti presenti sul territorio. Io faccio parte anche di un gruppo di acquisto e che fa parte che lavora per quanto riguarda il catering, e so che di solito questi grossi gruppi non portano grossi indotti sul territorio. Questi grossi gruppi hanno una forza di avere magazzini molto grossi, dove vanno a portare poche risorse lavorative. Quindi il nostro pensiero è quello di avere una visione che andrà poi a diminuire le persone coinvolte per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, e quindi non porterà un beneficio sul territorio sicuramente provinciale e soprattutto del territorio di Massa, del comune di Massa. Quindi da parte nostra, come provincia di Massa, come provincia, come gruppo consigliare della provincia, riteniamo che questa sia una decisione sbagliata, perché sicuramente il beneficio che avrà il territorio non garantirà sicuramente molti posti di lavoro, e anzi andrà a ridurre le persone che saranno coinvolte nell'indotto lavorativo, e quindi andremo a perdere posti di lavoro. Quindi da parte nostra è un dissenso a questa variazione da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda l'ex area Dalmine, e quindi noi diamo mandato con questa mozione al presidente della provincia di andare ad espletare nei vari consessi il nostro parere contrario. Grazie.
Grazie al capogruppo Ricciardi, se ci può leggere proprio la mozione, così almeno la mettiamo in votazione. Grazie. Allora, in rappresentanza mi dice chi è? Ok. Allora, prego, se può avvicinarsi ad un microfono e accendere il microfono, così almeno rimane in registrazione. Allora, è stato chiesto di poter leggere un documento da parte delle persone coinvolte da questa decisione della variante al regolamento urbanistico del Comune di Massa. Prego, signor Panconi, a facoltà.
Grazie. Tanto volevo dire che questo documento era indirizzato ovviamente al sindaco e alla giunta comunale, all'interno della quale l'altra sera non siamo riusciti ad avere nessuna occasione per poterci esprimere. Vi ringraziamo intanto dell'opportunità e dell'occasione. Procedo, grazie. Siamo qui questa sera per rappresentarvi i motivi per i quali crediamo che la proposta di variante oggetto di votazione non debba essere adottata, e vi chiediamo di essere ascoltati, anche a nome dei circa 200 nell'altra occasione dipendenti oltre all'indotto che oggi occupiamo. La variante in questione propone di modificare la destinazione urbanistica in un'area del nostro territorio attualmente industriale produttiva in commerciale. L'area acquistata qualche anno fa da una società avente sede al di fuori della regione toscana, se modificata nella propria destinazione come richiesto, accoglierà uno degli stabilimenti della società proprietaria in cui verrà esercitata l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, beverage, food e attrezzature. Vogliamo premettere che non è nostra intenzione, perlomeno oggi in questa sede, mettere in discussione la legittimità tecnica della variante in discussione, ma è nostra volontà richiamare la vostra attenzione, nonché quella dell'intera città, come stiamo facendo in questi giorni, sull'opportunità politica di consentire una simile operazione. Alla luce della nostra esperienza lavorativa, nonché di studi scientifici svolti da importanti associazioni di categorie italiane, infatti emerge chiaramente già da molti anni che l'arrivo in territori assimilabili al nostro di aziende di dimensioni assolutamente rilevanti, come quella interessata all'adozione della variante, comporti già di per sé un colpo potenzialmente mortale alle piccole e medie imprese massesi della provincia e delle zone limitrofe presenti sul territorio ed esercenti la medesima attività di commercio all'ingrosso specializzato. Ovviamente alcuni studi certificano che ogni posto di lavoro creato nella grande distribuzione ne perde 6 nei piccoli esercizi. Affermiamo questo, ovviamente la lettera era indirizzata al signor Sindaco, non perché temiamo l'arrivo di un competitor o perché temiamo di dover lavorare di più con minori ricavi, ma perché l'arrivo di un gigante del settore, avente già numerosi punti vendita sparsi in tutto il nord del paese e che in quanto a giro d'affari è assimilabile a una multinazionale, in un territorio caratterizzato da un'economia locale depressa come il nostro, nonché saturo di imprese operanti nel settore alimentare, beverage, no food, attrezzature, non può avere come effetto quello di incentivare la concorrenza con le altre imprese. Come abbiamo sentito dire da chi evidentemente non conosce molto bene il settore, ma può soltanto distruggere le imprese ovviamente locali e le imprese territoriali, non essendo attuabile un confronto commerciale paritetico, ovviamente, dato lo squilibrio in termini di potere di acquisto della materia prima che non è compensabile in alcun modo sul prezzo finale del prodotto, ma anche a fronte di una potenza e di una forza finanziaria ovviamente non paragonabile. In un mercato saturo di domanda riteniamo non conveniente l'aumento dell'offerta a discapito di quella già presente oggi attualmente. Vogliamo permetterci di segnalare infine che anche dal punto di vista occupazionale l'adozione della variante rischia di trasformarsi in uno specchietto per le allodole. Si parla di 60 posti di lavoro, una bugia. Se infatti da un lato l'arrivo di un nuovo insediamento commerciale può comportare nell'immediato un accrescimento di posti di lavoro, una previsione, nel periodo immediatamente successivo a tale accrescimento farà inevitabilmente seguito una repentina riduzione del numero degli occupati, dovuta alla contrazione del fatturato delle imprese già presenti, che non potendo competere dovranno attuare inevitabilmente una politica aziendale di revisione e contenimento delle spese, tra cui anche quella relativa purtroppo alla forza lavoro. Infine vi chiediamo di essere ascoltati anche in qualità non solo di imprenditori ma soprattutto di cittadini. Non può infatti non essere ricompreso nella valutazione politica che vi accingete ad operare che a differenza delle società interessate alla variante, avente proprietà e sede legale altrove, in questo caso a Genova in Liguria, la quasi totalità degli imprenditori oggi qui presente, nonché dei dipendenti rappresentati, risiede a Massa e nei comuni limitrofi ed è in questa città che vive, investe i propri guadagni, i propri sacrifici, compie investimenti immobiliari, acquista nei negozi, frequenta bar, locali e ristoranti, oltre a creare anche un lavoro indotto affidando ovviamente a commercialisti, avvocati, e elettricisti e via dicendo del territorio i lavori inerenti allo svolgimento delle nostre attività. Concludiamo affermando che in buona sostanza quello che vogliamo concretamente prospettarvi è che se questa variante sarà oggetto di adozione e successiva approvazione, l'adozione è già avvenuta ovviamente, ci aspetta un futuro in cui non sarà consentito sopravvivere a tutte le imprese qui oggi presenti. Ed è bene che ne prendiate pubblicamente coscienza perché incentivare l'arrivo sul nostro territorio dell'azienda richiedente la variante, addirittura consentendole di ottenere la trasformazione di un'area industriale artigianale a commerciale mediante un atto politico adattato da parte del nostro stesso Consiglio Comunale Cittadino, significa, signor Sindaco, adottare un'azione politica indirizzata in senso diametralmente opposto rispetto all'interesse del tessuto imprenditoriale e sociale della città. I firmatari, leggo i nomi, Angeloni Pietro, Angeloni Vini di Salvatore Riganò, Copac, Delmar, Dillac Toscana, Italberti di Palmira Alberti, Fratelli Buongiorni, GF1, Gross F4 dei Fratelli Panconi, KC Service, La Milanesina, Luma Bevande, Maggi Frutta, Moial, Mosti Commerciale, Motini Catering, Orto Verde, Panconi Catering, Paper One, Ricci Distribuzione Verande, SGM, Zanini Bassano. Grazie.
Grazie a lei. Ecco, le chiederei la cortesia, sì, se ci può lasciare il documento che naturalmente noi prendiamo, chiaramente è un documento indirizzato al sindaco di Massa, quindi noi, come dire, però Ecco, se ce lo firma almeno ci rimane come contributo, diciamo, alla discussione.
Presidente, ti chiedo scusa, posso intervenire perché io ora poi mi sto imbarcando, non potrò fare dichiarazione di voto.
Prego, prego.
Intanto, io solidarizzo e ovviamente abbiamo fortemente voluto che questa mozione passasse anche attraverso il Consiglio Provinciale, che rappresenta tutto il territorio della provincia e quindi tutta la cittadinanza di imprenditori di un comprensorio che va dalla Lunigiana fino alla costa. Non solo approviamo, almeno io approvo quelli che sono i contenuti del documento che è stato espresso da chi l'ha letto precedentemente, ma si sostanzia anche in una decisione che noi abbiamo preso a livello di consorzio zona industriale, e cioè sul diniego, pressoché all'unanimità, con l'astensione del Comune di Massa, sulla inopportunità assoluta di allargare la zona commerciale laddove c'è bisogno di aree industriali. Noi abbiamo bisogno di un lavoro vero, un lavoro manifatturiero, che consenta alla gente di poter guadagnare e poter andare a spendere i loro soldi laddove già esistono strutture che hanno una storia, che hanno imprenditori locali, che hanno dipendenti locali e per i quali ovviamente noi siamo molto vicini e li sosteniamo. Con la mozione di oggi, che mi auguro venga votata all'unanimità, verrà data al sottoscritto, che si onora di essere presidente della provincia di Massa Carrara, di poter mettere in atto tutte quelle azioni possibili anche attraverso quello che è stato votato precedentemente, cioè l'adozione del piano territoriale, e quindi ribadire all'interno di quelle linee quello che è la volontà dell'amministrazione provinciale di non far edificare il nuovo commerciale nelle aree industriali. Noi abbiamo bisogno di zona industriale, non abbiamo bisogno di altro. Chiedo scusa, ma mi devo imbarcare, mi dicono che devo smettere di parlare e devo staccare, però il mio voto è favorevole, quindi segretario, se puoi prendere nota di mettere il mio voto favorevole alla mozione. Grazie.
No, grazie al Presidente. Grazie al Presidente, ci mancherebbe altro che deve tornare il Presidente, noi non aspettiamo altro che il Presidente ritorni.
Quindi Presidente, devo dare lettura alla mozione, mi diceva.
Sì, diamo lettura completa della mozione, sì. Così almeno poi possiamo metterla in votazione, grazie.
Intanto me ne dispiaccio perché il Sindaco Persiani non vi abbia accolto, anche perché da quello che arriva dai giornali sembravate un'armata, insomma, invece mi sembra che qui ci sia stata una discussione sana e tranquilla, quindi vi ringrazio per la vostra disponibilità e la vostra anche partecipazione numerosa, oltretutto in maniera civile, quindi me ne dispiaccio e sono contento di aver portato questa mozione, quindi ve ne do lettura. Mozione sulla variante del regolamento urbanistico del Comune di Massa finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso in area industriale artigianale. Il Consiglio Provinciale, premesso che il Consiglio Comunale di Massa nella recente seduta del 13 novembre 2023 ha adottato una variante al regolamento urbanistico per consentire l'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso in area industriale artigianale ex Dalmine in prossimità del casello autostradale, ritenuta tale decisione non coerente con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, in particolare con le previsioni del piano territoriale di coordinamento PTC di competenza di questa provincia, valutati gli elementi fondativi e di sviluppo del consorzio ZIA industriale Apuana nel suo complesso, ritenuto che sottrarre spazio alle future possibili attività manifatturiere, metalmeccanica, nautica ed eccetera, che si potrebbero insediare nella ZIA rappresenti un'evidente incoerenza con le motivazioni fondate della ZIA e del consorzio stesso. Preso atto del parere non favorevole espresso in data 9 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 44/2019 in sede di assemblea del consorzio ZIA, dalla maggioranza dei soci, Regione Toscana, Provincia Massa Carrara, Comune di Carrara, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Camera di Commercio Industriale Artigianato Agricoltura Toscana Nord-Ovest, con l'astensione del Comune di Massa. Ritenuto non prioritario per lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale favorire l'insediamento di ulteriori grosse strutture di vendita alimentare all'ingrosso sulla base della realtà commerciali già
ed adeguatamente presenti ed inoltre in contrasto con le analisi e gli studi riguardanti il mercato del lavoro della provincia e del suo sistema economico territoriale, esprime la propria contrarietà alla variante al regolamento urbanistico del Comune di Massa, finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso in area industriale e artigianale, come adottato dal Consiglio Comunale di Massa nella seduta del 13 novembre 2023. Impegna il Presidente della Provincia a tener conto in ogni sede della manifestazione di volontà espressa dal Consiglio Provinciale con la presente mozione.
Grazie al Capogruppo Ricciardi. Ci sono interventi? Sì. Allora il Capogruppo Tognini chiede la parola.
Sì, grazie. A nome del gruppo di Cambiamo Massa Carrara. Allora, in questa fase la provincia di Massa Carrara non sarà l'ente preposto ad esprimersi in merito alla variante semplificata portata in adozione dal Consiglio Comunale di Massa. Contestualmente siamo consapevoli che questo atto abbia creato non poche polemiche e soprattutto contestazioni, paure e perplessità anche da parte degli operatori del settore già insediati e presenti da anni sul territorio comunale e provinciale. Riteniamo però con coerenza politica, almeno in questa prima fase, di seguire la volontà del Consiglio Comunale e dei consiglieri che indossano la nostra stessa casacca partitica, riservandoci però di rivedere la nostra posizione una volta valutati e approfonditi tutti gli ulteriori elementi e aspetti che perverranno durante il periodo delle osservazioni al Comune e che l'amministrazione massese sarà tenuta e obbligata a tener conto e a dare motivate risposte. Attendiamo l'iter, non voteremo la mozione.
Grazie al capogruppo Tognini, chiede la parola il capogruppo Giacopinelli, prego.
Sì, buonasera Presidente, buonasera consiglieri, buonasera a tutti. Ma credo che la nostra votazione, la mia votazione è favorevole in primis per due cose. La prima è la salvaguardia delle piccole realtà e di quelle già esistenti del posto e la seconda, non da meno, ovvero quella delle verifiche del caso in materia di passaggi di legge. Quindi, secondo il mio punto di vista, è una mozione che va a salvaguardare quello che è il territorio di Massa, ma io personalmente poi sono un consigliere della Lunigiana e quindi, secondo il nostro punto di vista, il mio punto di vista, nel commercio di oggi, andare a mettere un colosso del genere significa pestare i piedi alle nostre piccole realtà che hanno sempre contraddistinto i nostri posti. Grazie.
Grazie. Grazie a Giacopinelli. C'è qualche altro intervento da parte dei consiglieri? Allora io pongo in votazione la mozione sulla variante al regolamento urbanistico del Comune di Massa finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso in area industriale e artigianale, così come letta e esposta dal capogruppo Ricciardi. Chi è favorevole? Sette favorevoli più il voto del Presidente espresso.
Non c'è.
In questo momento non c'è, ma insomma espresso. Chi è contrario? Due contrari, astenuto nessuno, quindi la mozione è approvata. Allora, se sono presenti altre interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, lascio la parola. Ce l'ho sul telefono. Allora. Il gruppo presenta una mozione relativa all'orario dei treni, che è una criticità che si è rilevata in base al cambio di orario deciso da Trenitalia in alcune zone, in particolar modo la Lunigiana, quindi propongono una interpellanza, ne dà lettura il consigliere Lecchini. Prego. Accendi il microfono.
Sì, sono necessità di inserire delle modifiche alla bozza dell'orario dei treni invernale che entrerà in vigore del 10 dicembre 2023. Do lettura del sottoscritto ai consiglieri provinciali, premesso che dal 10 dicembre 2023 entrerà in vigore il nuovo orario dei treni, che nei mesi scorsi Regione Toscana, Trenitalia e RFI hanno avviato un tavolo di confronto a cui hanno partecipato la provincia di Massa-Carrara e i comuni della Lunigiana. Che nessuno di questi incontri è stata illustrata la nuova bozza dell'orario, la luce delle novità da introdurre. Sono poi state fornite le risultanze specifiche delle tracce dei treni. Che se è da apprezzare lo sforzo posto in essere per meglio servire le località lungo la linea Parma-La Spezia, è certamente non positivo il taglio di corso tenuto nel tempo per garantire collegamenti più frequenti lungo la linea ferroviaria toscana, che da Pontremoli, Carrara, Massa, Pisa e Firenze. Che in ogni caso la bozza offerta all'esame delle istituzioni locali è carente di quelle verifiche puntuali che erano state richieste dai sindaci circa la necessità degli istituti scolastici della Lunigiana e dei comitati dei lavoratori pendolari, che quindi si rende inevitabile operare ulteriori modifiche alla luce dei bisogni concreti manifestati anche in queste settimane. Chiedono al Presidente della Provincia di intervenire presso Regione Toscana, Trenitalia, Tipper e RFI affinché vengano effettuate le modifiche all'orario invernale del trasporto ferroviario, che sarà operativo dal 10 dicembre prossimo, così come di seguito raccolte e riassunte. Far partire almeno un treno da Pontremoli invece che da Borgotaro, il treno Tipper numero 19.274 alle 6.34. Posticipare di 15-20 minuti il treno Tipper numero 19.246, anticipato alle 12.52 da Pontremoli, prima era alle 13.08. Far partire da Borgotaro invece che da Pontremoli il treno Trenitalia 18.445 delle 7.16, oppure, ancora meglio, aggiungere una corsa a Borgotaro Pontremoli Vera Franca Ulla alle 7.25. Far arrivare direttamente a Pisa o a Firenze e non alla Spezia il treno Tipper numero 19.247 delle 6.08 da Pontremoli, o il treno Trenitalia 19.249 delle 17.08 da Pontremoli, o il treno Trenitalia 19.245 delle 15.08 da Pontremoli, per garantire almeno una corsa pomeridiana e rientro verso le città toscane. Prolungare fino a Pontremoli il treno 19.279 che parte alle 17.20 da Parma, attualmente previsto in arrivo solo fino a Borgotaro alle 17.27. Ripristinare il treno delle 8.18 da Parma per Fidenza, magari posticipato di 5 minuti, molto utilizzato anche da pendolari lunigianesi. Ripristinare le fermate oggi previste alla stazione di Scorcetoli. Reinserire le fermate a Capo di Boschetti, almeno relativamente ai treni 19.233 che parte da Parma alle 6.47, 19.254 che parte dalla Spezia alle 16.06, 19.256 che parte dalla Spezia alle 17.08, 19.258 che parte dalla Spezia 18.06. Far partire dalla Spezia o Santo Stefano i treni 19.272 in partenza verso Parma alle 5.08 da Pontremoli e 19.244 in partenza da Parma alle 11.52 da Pontremoli. Evitare le soppressioni del sabato, giorno per molti sia lavorativo che scolastico. Inserire la fermata a Spezia Migliarino relativamente al treno 3.284 che parte dalla Spezia Centrale alle 21.14. Di inserire affinché in ogni caso siano effettuati, prima che l'orario invernale diventi operativo, i necessari confronti con dirigenti scolastici, comitati dei pendolari e organizzazioni sindacali per ogni ricaduta occupazionale, nonché le verifiche sulla presenza dei servizi adeguati presso le stazioni di Vezzano Ligure, la quale sarà sede di sosta per molti passeggeri. Sarà l'attesa confortevole e possibilità di approvvigionamento per coloro che sostano bagni pubblici puliti e presidiati, salvo altro.
Grazie, chiedo al consigliere di lasciarci, di firmarla e lasciarla così almeno la mettiamo agli atti. Ci sono interventi da parte degli altri consiglieri, chiede la parola al capogruppo Ricciardi, prego.
Sì, Presidente. Beh, ovviamente è chiaro che la Lunigiana è una terra di conquista dei diritti, no? Nel senso che noi dobbiamo tutte le volte provare a tenerci quello che abbiamo maturato negli anni e si fa un confronto tutti gli anni con i tagli da parte dei vari enti e purtroppo anche dai privati, perché comunque alla fine della fiera ferrovia è una parastatale. E, no, niente, noi votiamo a favore di questa... cos'è? Una mozione, un'interpellanza, scusate?
una mozione e quindi siamo favorevoli a queste necessità del territorio lunigianese, senza dubbio non ci tiriamo indietro e quindi bene aver portato all'attenzione del Consiglio Provinciale questa problematica.
Grazie, ci sono altri interventi? No. Allora pongo in votazione la mozione così come presentata dal consigliere Lecchini. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti, quindi la mozione è approvata dal Consiglio Provinciale. Se non ci sono altri interventi da parte di nessuno, a parte da Camilla che ha aperto il microfono, volevi dire qualcosa Camilla? No, ok.
No, saluto tutti.
Grazie,
ciao.
Grazie di cuore,
Camilla,
a tutti.
Ciao.
Grazie, ciao. Grazie, buona serata, chiuso il consiglio.
Ciao a tutti, buona serata.
A presto, arrivederci.